Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianconero.
Aspettando Cristiano, la Juventus si gode fede tra azzurro e bianconero sul presente e sul futuro dell'attacco. Ne parliamo ancora. Buonasera a tutti, Marco Spadavecchia con Luigi Schiffo.
Ciao Marco, buonasera a tutti gli ascoltatori.
E ci interrogheremo appunto sul futuro del reparto offensivo, anche con delle soluzioni in grado di tenere in considerazione le spiccate qualità offensive di Federico Chiesa.
Sì, esatto, adesso già quest'anno ha fatto comunque 14 gol, che per essere primo anno la Juventus in un anno non facile,
niente male,
non è poco, e quindi già da lì comunque era chiaro che
partendo comunque dalla panchina,
conquistandosi il posto poco per volta, compiendo un'ingenuità subito all'inizio col cartellino rosso,
vero,
che ricordate in Champions credo che fosse, e che poi lo ha rimesso in gioco giustamente da Pirlo. Però mi pare proprio che adesso sia chiaro che Federico Chiesa è un giocatore su cui cioè che bisogna tenere in considerazione quando si pensa al modulo da utilizzare nella prossima stagione. E io mi auguro davvero che la costruzione della squadra quest'anno venga fatta in funzione di ragionamenti prima di campo e poi di economia, mercato e tutto il resto, perché negli ultimi anni, abbiamo detto più volte, abbiamo avuto la sensazione che piuttosto è stato fatto il contrario, cioè visto che la squadra bene o male comunque è fatta, funziona, è prima in classifica, vince da 9 anni, facciamo con le occasioni, facciamo con i parametri zero, facciamo con gli scambi che riusciamo a fare. Adesso bisogna iniziare a mettere un punto nuovo nella Juventus. Allegri è stato richiamato per questo, per riorganizzare una squadra che ne ha bisogno, e quindi bisogna partire dal mercato. Per partire dal mercato devi essere consapevole che se hai Chiesa devi giocare in un modo in cui Chiesa renda al 100%, quindi come lo vediamo? Nel tridente sicuramente,
esterno, 4-2-3-1?
4-2-3-1 può farlo, perché sicuramente è così. Questi due moduli credo che siano i due più confacenti alle sue caratteristiche e a quelle di Cuadrado, che dall'altra parte sarebbe, diciamo, il perfetto dirimpettaio sia nel tridente sia...
Ah, perché tu Chiesa me lo metti a sinistra.
Sì, 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 come ha giocato l'ultimo anno, cioè ha sempre giocato in fasce opposte, no, quest'anno.
Io qualche dubbio ce l'ho, cioè gioca bene da tutte e due le parti, tra l'altro lui sì, pronti via all'esordio contro il Crotone, però poi
sì,
cresce
Crotone,
bene e si guadagna appunto i gradi di titolare in questa squadra, anche in virtù della sua d'utilità in mezzo al campo, no? Sia a destra sia a sinistra.
Esatto, lì, vabbè, i ragionamenti di Allegri credo che saranno se Cuadrado e Chiesa possono essere uno posto all'altro, se devono giocare dalla stessa parte, se devono giocare uno sì e l'altro no, però mi sembra più difficile quest'ultima soluzione. Vediamo, insomma, direi che sulla sinistra ha dato prova, insomma, di riuscire poi a convergere bene per finalizzare, mi sembra che si sia abituato bene e potrebbe essere quello un ruolo importante, perché poi in un eventuale 4-2-3-1 il terzo sarebbe Dybala e poi ci vorrebbe da capire appunto cosa fa Cristiano Ronaldo per capire chi sarà l'uno davanti. 4-3-3 idem con patate, ma con variazione a centrocampo, diciamo, nel senso che a quel punto dovresti costruire un centrocampo con un regista e due mezzali, mentre se giochi col 2-3-1 non è necessario il regista, diciamo così, si può fare anche con due centrocampisti con caratteristiche diverse. Quindi prima bisogna partire da queste considerazioni, partendo da Chiesa ma non solo, e poi costruire un organico adatto per proporre magari due sistemi di gioco, eventualmente tre se ci vogliamo mettere anche il 3-5-2.
Attenzione,
perché ogni tanto quello si sa,
quello torna,
è un evergreen,
moda,
esatto, nel momento della difficoltà 3-5-2 e metti a posto le cose. Però
ripeto, prima aspetto una partenza con la difesa 4.
Sì, penso anch'io, ormai 2 anni in quella direzione lì, diciamo, se qualcosa è stato costruito in questi 2 anni è stato costruito.
Anche perché ribadiamo, cosa salva Luigi Schiffo dei 2 anni con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo?
La difesa 4, nel senso che fondamentalmente questo, poi un po' di possesso palla in più, diciamo, ma niente di più, la valorizzazione di alcuni giocatori,
certo,
possiamo metterci altre cose, però dal punto di vista tattico direi che si è andati avanti troppo su quella strada per tornare indietro,
certo,
in maniera definitiva.
Chiaro.
Poi ci sarà sempre la volta in cui, se c'è bisogno, se c'è l'emergenza sugli esterni, fai la difesa 3, la giusti, che tanti giocatori la sanno fare.
Tra pochissimo il collegamento intorno alle 19:15 con il nostro primo ospite per parlare di attacco. In questo momento noi ci interroghiamo appunto sul futuro del reparto, andando anche a integrare i ragionamenti fatti negli scorsi giorni. Per quanto riguarda, quindi mettiamo lì l'argomento, con Ronaldo è una cosa, senza Ronaldo evidentemente è un'altra molto diversa. Ci interrogheremo attraverso la nostra rassegna consueta, il 5-5, sui punti di forza della permanenza di CR7 e invece quelli che vanno verso una direzione, che andrebbero verso una direzione opposta. cosa ha pensato Luigi Schifo quando ha spento il televisore ieri sera dopo la sfida tra Francia e Svizzera.
Che sono tutti impazziti, nel senso che Francia 3-1 all'80esimo per me era finita, sepolta, e invece evidentemente in questi europei, diciamo che alcune squadre, poco prima era successa la stessa identica cosa alla Spagna, che da 3-1 si era fatto riprendere al 3-3 e poi l'ha aggiustata nei supplementari.
Gol di Morata, diciamo. Carino, eh?
Carino, molto, sì, sì, bello. Spero che questo serva anche a rendergli più tranquilla la vita, diciamo, che i tifosi spagnoli gli avevano un po' reso difficile negli ultimi giorni sui social, e quindi magari questo gol celebra anche la pace con i tifosi. Piccola parentesi, a Morata possiamo rimproverare tutto, ma non l'impegno mai, e quindi credo che siano stati, diciamo, i tifosi un po' troppo frettolosi nel farsi prendere dalla rabbia, mettiamola così, e andare addirittura su insulti pesanti. Chiusa parentesi, la Francia proprio non mi aspettavo che uscisse, e non mi aspettavo che uscisse dopo essere andata sul 3-1 e all'80esimo minuto la partita era 3-1 per la Francia, conoscendo, insomma, Deschamps, i grandi giocatori di cui dispone la Francia, centrocampo in attacco, ormai consideravo quella partita finita, perlomeno, diciamo, nella sostanza. Invece, evidentemente, in questi europei dobbiamo aspettarci sempre sorprese. Ce n'era già stata quella dell'Olanda, che era stata una sorpresa altrettanto importante. Quindi due sorprese già negli ottavi non è poco. Adesso grandi sorprese non ci possono essere, perché passi Inghilterra o Germania, non possiamo dire che è una sorpresa.
Sono
Svezia,
al momento sullo 0-0.
Esatto, Svezia, Ucraina, chi passa passa, ma non possiamo dire che sono solo le due sorprese, sono venute fuori da quelle due partite lì, insomma.
E al termine della gara tra Francia e Svizzera, ci segnala Alberto Mauro, voce di Terzo Tempo, ma anche appena di Juventus News 24, leggo: sugli spalti c'è stata una lite furibonda tra le famiglie Rabiot e Pogba.
Ah, guarda di
nervi tesi sugli spalti al termine di una gara veramente concitata, no? Secondo quanto riportato da RMC Sport, la madre di Adrien Rabiot si sarebbe resa protagonista di una lite furibonda con le famiglie di Pogba e di Mbappé. Quindi c'è un'altra famiglia protagonista. La madre del centrocampista della Juventus avrebbe accusato Pogba di aver perso il pallone e permesso quindi alla Svizzera di segnare il 3-3, mentre l'accusa ai genitori di Mbappé sarebbe stato l'atteggiamento dell'attaccante del Paris Saint-Germain durante tutta la partita. Anche le famiglie hanno assistito, continua il pezzo che va appunto a ricostruire questa vicenda, alla scena, e sono rimaste scioccate dall'atteggiamento di Véronique Rabiot e dalla tempistica di questo scandalo subito dopo la partita.
Sì, no, mi sembra essere tornato ai tempi di quando allenavo i bambini al Citturino, una squadra qua vicino, in cui i genitori litigavano per questi stessi motivi.
Ha sbagliato tuo figlio.
Esatto, no, guarda, stai zitto che tuo figlio ha fatto peggio, eccetera, eccetera. Siamo a quei livelli lì e vabbè, si commentano da soli, questi siamo di fronte a grandi campioni. Ognuno avrà fatto i suoi errori nel corso della partita, perché la Francia che prenda 3 gol dalla Svizzera non ci sta proprio, e soprattutto che ne prenda 2 negli ultimi 10 minuti. Però io lascerei le analisi serenamente a Deschamps, che ha vinto un europeo, un mondiale, quindi non penso che sia proprio l'ultimo a poter parlare nel merito. E poi i genitori facciano i genitori, i procuratori facciano i procuratori, e i giocatori pensino magari a sbagliare qualcosina in meno. Peraltro Pogba ha fatto anche un gol importante, per esempio, che avrebbe dovuto chiudere la partita in teoria. Però ho avuto proprio la sensazione di una Francia un po', e questi episodi forse sono un pochino la cartina di tornasole, come si dice, un pochino disunita, cioè una squadra che abbia avuto troppe individualità per conto proprio e non abbia poi stretto i ranghi quando era il momento.
Con grande piacere diamo la parola e quindi il benvenuto a Roberto Boninsegna. Buonasera.
Buonasera.
Grazie di essere con noi. Lei è un eroe di quella nazionale del 70, tra le varie cose. Le chiedo, pronti via, se quella di oggi, di nazionale di Mancini, la sta facendo emozionare?
Beh, chi veste la maglia azzurra credo che sia il punto d'arrivo di una carriera, ecco, perciò è una gioia indescrivibile.
Ecco, lei è stato anche protagonista di uno scambio che all'epoca fece parlare moltissimo, quello con Anastasi, no? I tifosi della Juve,
sì,
la presero male, poi in realtà quello scambio lì portò la Juve, tra le altre cose, non solo quello scambio, ma anche quello, a vincere Scudetto e la prima Coppa UEFA, e quindi la prima Coppa,
sì,
Inter. Lei fosse oggi nella Juventus, scambierebbe Ronaldo con qualcuno o si terrebbe Ronaldo?
Ma il Ronaldo degli ultimi tempi credo che sarebbe meglio che andasse via, ecco, da juventino, da tifoso, perché è molto nervoso, gioca da solo, è troppo egoista, ecco, gioca poco per la squadra, così, senza togliere niente, che è stato un grande campione, ma è addirittura d'arrivo, ecco, se potessi decidere io lo darei via.
Per quanto riguarda la Juventus, Boninsegna, si aspettava il ritorno di Allegri?
Assolutamente no, però visto e considerato che l'errore che hanno fatto con Pirlo, che Pirlo purtroppo ha preso le colpe ma non ne ha, perché sono stati sbagliati molti acquisti. Il centrocampo della Juventus dell'anno scorso era triste, ecco, mancava di grandi giocatori, ecco. Perciò Allegri credo che sia la persona giusta per riproporre la Juventus ai vertici della classifica italiana.
Ecco, visto Morata anche nell'europeo, è lui il centravanti giusto per la Juventus o ne serve un altro per affrontare la stagione a certi livelli?
Ma lui è sempre stato, secondo me, un gran centravanti, ecco. Forse c'è da dire questo, che Ronaldo via Higuain ha avuto qualche problema, perché il riferimento dato dal suo gioco ha sempre bisogno di una punta davanti a lui, e Morata era l'ideale, ecco. Adesso non lo so, potrebbero anche tenerlo, però dovrebbe giocare Morata lui, e se fa il contratto Dybala,
ecco. Cosa pensa Boninsegna della vicenda legata a Dybala, la sua permanenza, la sua possibile partenza?
Ma io, se fossi l'allenatore della Juventus, i problemi li creerei agli altri, ecco. Intanto li farei giocare tutti e tre. E poi, se uno mi dice ma la squadra qui è sbilanciata, il centrocampo soffre, beh, insomma, intanto li mando in campo, poi sono affari degli altri.
Senta, lei è arrivato in piena epoca Boniperti, no? Ovviamente sì, è stato una squadra tutta italiana, quella che vince la Coppa UEFA, eccetera, eccetera.
Sì, sì, sì.
Secondo lei la Juventus dovrebbe fare qualcosa tipo intitolare almeno il centro sportivo della Continassa a Giampiero Boniperti, se non lo stadio?
Beh, Boniperti è stato l'artefice di quella squadra che ha vinto prima di tutto l'Europa League, e ha centrato quasi tutti gli acquisti che c'erano sul mercato. Perciò, anzi, io credo che Boniperti sia stata la fortuna anche della Juve, e non dico la fortuna di Agnelli, ma Agnelli ci ha saputo fare e ha scelto l'uomo giusto che in quegli anni lì perversava sia in campo che fuori.
Ultima considerazione insieme: l'uomo giusto Mancini per questa nazionale sembra proprio di sì, e dove può arrivare?
Ma Mancini è partito molto bene, ecco, la nazionale adesso secondo me è stato enfatizzato troppo il gioco della nazionale, perché non abbiamo incontrato nessuno, ecco, nelle vie della Svizzera, Turchia, però vedo che le cose girano verso l'Italia, ecco, comincia ad andare fuori la Francia, e comincio a sperare e crederci che un po' di fortuna è dalla nostra parte, e comincio a credere che l'Italia possa arrivare in finale, ecco.
E non sarebbe male, detto anche
e da... non sarebbe male.
Roberto Boninsegna, grazie davvero per la disponibilità.
Prego,
buona
serata.
Ciao, grazie. Un piacere per noi, insomma, questo intervento durante evidentemente Inghilterra-Germania, vista anche dallo stesso protagonista, un ex della Juventus in bianco-nero. Lo ricordiamo, dal 76-79, quel trasferimento brevemente,
sì,
con Anastasi.
Con Anastasi, che l'anno prima era stato un po', in quegli anni precedenti, grande bomber Petruzzu, no? Che era il simbolo del sud Italia, che arriva a Torino.
Petruzzu e Bonimba.
E Bonimba, esatto. E con la grande rivale, l'Inter, insomma, uno scambio che lasciò molti tifosi della Juve con l'amaro in bocca. Invece Boninsegna, come altri giocatori di quella squadra, fu poi l'anima, insomma, di una squadra battagliera, se ce ne fu una, nella storia della Juventus, che fece 51 punti in campionato, la Coppa UEFA, e fu l'ossatura della squadra poi del 78 e dell'82, che ai mondiali fece grandi cose una volta e vinse addirittura la volta successiva. Quindi sicuramente è un pezzo di storia molto importante per la Juventus e per il calcio italiano, e questa è la prima volta in cui una nazionale che sta ben facendo non ha un'ossatura bianconera, e quindi vediamo, insomma, se questa statistica, insomma, che porta la nazionale a vincere quando c'è il blocco juventino può essere interrotta che sarebbe quasi ora degli europei, proprio quest'anno, visto che è dal 68 che l'Italia non li vince.
Ecco, Bonucci in difesa con Chiellini.
Sì, d'accordo, sono tre.
Chiesa la risolve.
Bernardeschi, facciamo qua, però...
Locatelli che è metà
bianco. Ah, va bene, ma non ci mettiamo anche i potenziali, d'accordo. Allora Spinazzola che c'è stato, che c'è eccetera, stato. Eccetera. No, io ci metto quelli attualmente nella Juve, confrontando con i sette che erano i titolari dell'82.
Ma io pensavo anche in prospettiva.
Ah, in prospettiva, no, d'accordo, vedremo cosa succederà, però mi auguro che la Juve comunque torni a fare lo zoccolo duro di italiani, che è molto importante.
Questa sembra essere l'intenzione, anche vedendo il mercato e pensando alle ultime indiscrezioni. Sentiamoci qualcosa, le note vocali. Davide Ercolini in regia, è pronto.
Ciao Marco e Gigi e Donato della Big Family. Era un po' di tempo che non riuscivo ad ascoltarvi.
Donato da Sassuolo.
Finalmente riesco ad interagire con voi.
Ce lo porta lui, Locatelli.
Sempre un piacere ascoltarvi. Detto questo, credo che ieri sera la Francia abbia pagato la sua supponenza.
Attenzione.
Supponenza che... anche le parole di Vieira hanno messo in luce. Quando si riferiva all'Italia, dicendo che l'Italia aveva giocato con delle squadre scarse. La Francia non è una nazionale che io amo.
Anche Barthez, qualcosa del genere,
per esempio,
no?
Per la loro la grandeur che ancora pensano di avere i francesi. Detto questo, io non sono un gran tifoso della nazionale italiana dal 2006 in poi. Prima tifavo come tifo la Juve. Io sono preoccupato invece per le plusvalenze che non riusciamo a fare. Speriamo che non riusciamo a fare, che non faremo, perché non abbiamo venduto nessuno. Speriamo di prendere Locatelli e di fare un buon mercato, poi la nazionale per me lascia il tempo che trova. Ciao, forza Juve.
Beh, lascia un tempo importante, soprattutto in questo periodo, Donato, perché a parte che c'è molto bianco nello suo interno, pensando al passato, al presente e al futuro.
Sì, no, io credo
che... Perché comunque sta facendo davvero emozionare questa squadra.
Sicuramente, però per molti tifosi bianconeri, non solo Donato, Calciopoli è stato un po' uno spartiacque anche da quel punto di vista, perché la federazione, che la nazionale naturalmente rappresenta, oltre a rappresentare tutti gli italiani, è stata accusata per certi versi giustamente di aver giocato sporco nell'estate del 2006, e quindi alcuni non hanno perdonato questo fatto, e quindi diciamo quando c'è l'Italia non fanno questo tifo indiavolato che facevano prima. Bisogna andare avanti però, perché insomma la nazionale è un patrimonio che valorizza tutto il calcio italiano, Juventus compresa, ma tutte le squadre italiane, e quindi sarebbe importante per avere una nazionale perlomeno che torni a fare quello che deve fare, che l'ultima volta l'ha fatto con Conte, diciamo, di fare un europeo importante,
fare
comunque,
bella figura,
fare il massimo di quello che può fare. Poi se il massimo è uscire col Belgio, pazienza; se il massimo è arrivare in finale, meglio ancora, insomma.
Altro da ascoltare tra poco, magari nella prossima parte di trasmissione ci interrogheremo, come annunciato, sul futuro di Ronaldo ancora una volta, perché la situazione è in piena evoluzione. Qual è il borsino al momento? Noi tracciamo sistematicamente la scansione delle probabilità, abbiamo dato un 55 partenza, 45 permanenza con Albi Mauro qualche ora fa.
Sì, penso che le percentuali siano sostanzialmente queste. Più passa il tempo nel silenzio, e più quella percentuale del 55 rischia di dover aumentare, insomma, perché se tu dici che rimani ci metti poco, nel senso che invece questo silenzio può darsi che voglia dire che sono trattative, offerte da
valutare. Ci avresti
messo
ancora meno a dire che saresti rimasto.
È quello che dico, non c'era bisogno, cioè finisce l'europeo, aspetti un giorno, dici va bene, rimango alla Juve. Se non hai detto niente, per carità, è successo ieri, quando era l'altro ieri, quindi non è che sia passata neanche una settimana, quindi è così. Stiamo a vedere, sicuramente diciamo che più passano i giorni e più il 55 di addio rischia di aumentare come percentuale. Vediamo, penso che la data importante sia quella di domani, che chiude il bilancio dell'anno solare, perché poi i bilanci si chiudono a giugno e...
Sì, l'anno sportivo.
Sì, dell'anno sportivo, e quindi chiuso il bilancio penso che arriva bene, cioè l'amministratore delegato, e quindi da lì inizia la nuova stagione con i nuovi acquisti, il mercato, eccetera. Quindi questo immobilismo, tra virgolette, del mese di giugno forse si può spiegare anche da questo punto di vista. Dopodiché operazioni tipo quello Spinazzola-Pellegrini è stata fatta con un comunicato stampa, se non sbaglio, proprio il giorno finale del 30 giugno, se non sbaglio, una cosa del genere. Quindi magari le cose sono pronte, poi ci vengono comunicate all'ultimo momento per quanto riguarda le plusvalenze. Da un altro lato, il fatto che non ci sia tante operazioni può essere un buon segno, perché vuol dire che la proprietà ha deciso di mettere tanti soldi come ricapitalizzazione, e quindi la Juve può serenamente costruire la squadra senza dover rincorrere le plusvalenze che, ricordiamolo, hanno portato via giocatori come Spinazzola, come Ken, eccetera, eccetera.
Si
giocatori
parla anche che, però della sospensione del financial fair play, che in questo momento stia facendo gioco comunque anche al fatto, certo, di non accelerare particolarmente per non andare a segnare a bilancio comunque quei segni,
compromette la partecipazione alle competizioni europee, anche se sto fair play finanziario, diciamo, interpretato, sì, come è stato interpretato finora, con due squadre che sono chiaramente fuori da ogni, cioè adesso poi troviamo i cavilli per far rientrare nelle regole, però mi pare che la gestione di Manchester City e Paris Saint-Germain,
certo,
sia assolutamente diversa da quella di tutte le altre, eppure sono le due squadre finaliste delle ultime due edizioni della Champions League, quindi anche su questo fair play bisognerebbe fare le cose un po' più sul serio, oppure liberi tutti, nel senso che a quel punto come spendono loro spendono anche gli altri se possono, e se no vuol dire che faranno fallimento e poi si vedrà cosa succede.
Ancora andiamo avanti verso la pausa. Allora sì, ci sono anche dei messaggi da parte dei nostri amici che parlano ancora una volta del nome di Dzeko per quanto riguarda l'attacco. È un evergreen anche lì, ricordi la scorsa,
sì,
di estate,
no,
con Suarez, l'esame d'italiano, poi Dzeko, poi arriva Morata che non piace, pronti via, però che soprattutto nella prima parte di campionato dimostra di essere stato comunque una scelta, un'intuizione azzeccata, per poi invece abbassare il rendimento. In generale sul reparto offensivo noi ci siamo già pronunciati nei giorni scorsi, cambierà tutto ovviamente in virtù della presenza, della permanenza della partenza di Cristiano Ronaldo, però in generale qualcosa va fatto e anche relativamente in fretta.
Allora diciamo che ne serve Cristiano Ronaldo o il sostituto di Cristiano Ronaldo è un altro, questa è la base di tutto, insomma. Se rimane Cristiano Ronaldo devi prendere solo l'altro, presumibilmente un giovane, quindi che se viene a fare un po' di panchina e gioca ogni tanto di spezzoni è contento di farlo, non ci sono questioni di gestione dello spogliatoio eccetera eccetera, si parlava di Scamacca, ecco, un giocatore di quel genere lì. Se invece va via Cristiano Ronaldo, oltre al giovane che comunque va preso, perché non possiamo più rivedere per l'ennesima volta convocati un attaccante, perché non si può vedere nella Juventus che gioca ogni tre giorni per tutto l'anno, servirebbe un grandissimo attaccante se va via Cristiano Ronaldo, ma penso che lo scambio, liberare l'ingaggio e avere la possibilità eventualmente di fare uno scambio, perché questo è l'ultimo anno in cui la Juve lo può mettere tra virgolette sul, certo, mercato, dopodiché finisce il contratto e bomba dove vuole poi, e quindi sicuramente quello potrebbe essere un aiuto per arrivare a un grande giocatore. Stiamo a vedere, insomma, bisogna avere fiducia, perché io credo che le cose siano talmente chiare negli anni, cioè di cosa manchi all'organico della Juventus, che se per l'ennesima volta non vengono fatto, allora ci arrendiamo a un certo punto, nel senso che se per l'ennesimo anno rimani senza un centravanti, senza un terzino sinistro, senza un mediano di incontrista,
non credo
di
che
fisico,
con Allegri si arriverà a questo tipo di
vuol dire che allora la situazione
necessità
è irrisolvibile. Però se invece l'abbiamo visto, rivisto, stravisto, adesso facciamo queste tre cose che bisogna fare, tutto il resto è in più, insomma.
Andiamo verso il notiziario sportivo, un saluto agli amici di Facebook, continuate a seguirci su radiobianconera.com, a dopo.
Terzo tempo.
Le 19:34 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera. Marco Spadavecchia in studio con Luigi Schiff, i vostri messaggi al 340-5425-324. Si gioca il 78esimo minuto d'Inghilterra-Germania con gli inglesi in vantaggio grazie alla rete di Sterling. Per quanto riguarda questo match, comunque molto combattuto in questo momento in avanti anche la Germania, una punizione di Müller direttamente murata dalla barriera. Ci interroghiamo sul futuro dell'attacco bianconero tra poco con un gradito ospite che torna a parlare ai nostri microfoni. In generale, insomma, quali saranno le tempistiche, non è facilissimo intuirlo in questo momento, però non siamo lontani dal capire quello che avverrà per quanto riguarda il futuro di Ronaldo.
Sì, io mi auguro che inizio di luglio si possa sapere quando il mercato ufficialmente apre, perché fino adesso stiamo chiacchierando, ma il mercato riparte ufficialmente il 1 luglio, e quindi in quei giorni lì, insomma, entro la prima settimana di luglio, mi aspetto che arrivino indicazioni abbastanza precise. Sicuramente nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra la gente e i dirigenti della Juventus e vediamo quale sarà la situazione di Cristiano Ronaldo, se ha ricevuto offerte, se non le ha ricevute, se la Juve magari fa qualcosa per tenerlo oppure lascia andare volentieri. Non sappiamo esattamente che dinamiche ci sia. Spero che appunto entro i primi giorni di luglio, perché poi costruire una squadra, come dicevamo prima, significa avere delle idee chiare sul giocatore fondamentale come Cristiano Ronaldo, perché altrimenti diventa difficile. E abbiamo visto, quando la Juve si riduce agli ultimi giorni di mercato a cercare un attaccante, molto spesso non lo trova, insomma. E quindi è una cosa che va preparata per tempo, e quindi mi auguro che gli accordi siano, va bene, fateci sapere entro la prima settimana di luglio, ecco.
E si parla anche, ancora una volta, di Dzeko, come detto, un giocatore che torna di moda, con il possibile inserimento di un giocatore come Federico Bernardeschi,
che sempre comunque verde.
Esatto, questo è quello che vorrebbe fare la Juventus. Pare anche che ci sia un interesse molto, insomma, particolarmente acceso nei confronti di Frabotta. La Roma vorrebbe però in particolar modo Demiral. Insomma, si valuta questo tipo di trattativa.
Sì, vediamo come evolverà, perché insomma sappiamo che poi a volte quello che chiede una squadra è irrealizzabile, quindi dal punto di vista degli scambi bisogna essere bravi e fortunati ad avere l'uomo giusto per la squadra giusta, che abbia come contropartita quello che serve a te. Quindi è una situazione molto delicata, come ci dice anche Vincenzo da Roma, visto che non ci sono soldi per il mercato, quali giocatori e quali costi ingaggi chiede a noi. Vi piacerebbe vedere con la nostra golosa maglia bianconera prossimo anno, vabbè, Locatelli sicuramente, e non lì le contropartite, mi sembra che si parli di giocatori comunque giovani, quindi Dragušin, quindi Fagioli, insomma vediamo se ci saranno altri nomi che vengono inseriti in questa trattativa. Altri nomi che a me piacerebbe vedere, intanto cosa si è mangiato la Germania Müller, dicevo, intanto piacerebbe vedere un giocatore di grande sostanza a centrocampo, magari neanche troppo conosciuto. Io ci proverei per Kessié, che ancora non ha firmato il rinnovo con il Milan, quel tipo di giocatore lì che manca alla Juventus. E poi vediamo, insomma, terzini sinistri, la Juve a Pellegrini, valutarlo e vedere se è il caso di puntare definitivamente
su
di lui.
Finalmente, no?
Poi secondo portiere hai Perin, che comunque è un giocatore che ti dà garanzie di poter essere anche cotitolare in alcune fasi della stagione se c'è bisogno. Questi giocatori sicuramente, e poi vediamo, ripeto, cosa succede in attacco, ma lì non rientriamo più nella logica del mercato a pochi soldi, ma andiamo su altre categorie di giocatori.
Pellegrini, ecco, finalmente, ecco, potrebbe la Juventus andare a colmare una lacuna in quella zona del campo. Io mi aspetto anche magari qualche esperimento da parte di Allegri, però effettivamente questo problema a sinistra c'è da tempo, e anche in maniera abbastanza inspiegabile non è stato quasi mai risolto, perché poi appunto Spinazzola parte, Pellegrini anche lui non rimane, si sceglie di andare verso una soluzione interna, quella di Frabotta, che poi insomma trova spazio all'inizio del campionato con Andrea Pirlo, poi a un certo punto Pirlo smette di lanciare i giovani, anche forse in virtù di esigenze di punti e di equilibrio di squadra, e la Juventus è costretta anche lì ogni volta a sperimentare. Menzionando un giocatore di cui abbiamo parlato qualche istante fa, Bernardeschi, lo ricordi quell'esperimento a sinistra? Ecco, magari vedremo una Juve meno sperimentale, certamente, anche se con qualche guizzo e qualche intuizione, quello sì.
Sì, nell'emergenza diciamo che Allegri ha sempre,
nell'emergenza innanzitutto,
dimostrato di saper tirar fuori il cosiddetto coniglio dal cilindro, e anche in una situazione per rivitalizzare la squadra magari cambiare organizzazione tattica, inventarsi qualcosa. Però diciamo, nella vita quotidiana di tutti i giorni, il centrocampista fa il centrocampista e il terzino fa il terzino, come si diceva una volta. Quindi la Juve ha bisogno di un terzino sinistro. Pellegrini adesso inizia ad avere anche un certo numero di partite in Serie A collezionate da titolare nell'ultima stagione con il Cagliari, e quindi sicuramente non è equiparabile a Frabotta, che
assolutamente no,
preso dall'Under 23 dalla Serie C è buttato in Serie A, bruciato probabilmente nella partita con l'Inter di andata in campionato, dove insomma si è visto che con avversari di un rango, di un certo livello, insomma, è andato in difficoltà, come era facile anche immaginare in una situazione in cui la squadra comunque non l'ha aiutato per niente. Quindi Pellegrini è un altro tipo di giocatore che può fare benissimo la riserva di Alessandro, o alternarsi con lui, perché anche per Alessandro il tempo passa, i chilometri macinati iniziano a essere tanti nelle gambe, e quindi per adesso così. Poi quando si tratterà di sostituire Alexandro si faranno altri discorsi, però adesso è molto importante che, visto che Pellegrini è stato preso al posto di Spinazzola, che faccia quello che avrebbe dovuto fare Spinazzola, cioè l'alternativa sul, come terzino sinistro, perché è inutile continuare a, come si dice, menare il torrone e non risolvere il problema, adattare una volta Tizio, una volta Caio, una volta Sempronio. Danilo può fare il terzino sinistro, l'abbiamo visto, Bernardeschi un po' meno, però cerchiamo di mettere puntini sulle i, ognuno al proprio posto con una riserva e buonanotte.
Siamo pronti per andare dal nostro prossimo ospite, che ritroviamo con piacere, Marco Belloro, Radio Capital. Buonasera Marco, grazie di essere con noi.
Buonasera Marco, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Sono in compagnia di Luigi Schiffo che ti ascolta e ti chiediamo in coro, ecco, quando ti aspetti una soluzione in grado di dirimere la vicenda legata alla permanenza o no di Cristiano Ronaldo alla Juventus?
Beh, non è una, secondo me, è una decisione prioritaria per entrambe le parti.
Certo.
Che non può aspettare.
Ecco.
Io mi aspetto che con magari la conclusione dell'Europeo e di conseguenza con quantomeno il rientro per il raduno della Juventus di Allegri, di chi potrà fare giustamente le vacanze dopo questa manifestazione, che Ronaldo, se si presenta in raduno, è perché conclude e onora il contratto, rinnovo o non rinnovo. Se non si presenta al raduno è perché è riuscito a trovare un'altra soluzione di comune accordo con la dirigenza bianconera.
Raddoppio dell'Inghilterra, Harry Kane che farebbe terribilmente comodo la Juventus, no Luigi?
Non so, separatici gli fa, diciamo, gli indica la rotta, no, non sarebbe male, però lì stiamo parlando, ripeto, di giocatore che casomai la Juve prendere in considerazione nel caso di addio di Cristiano Ronaldo. Abbiamo sempre detto, Marco, che Cristiano Ronaldo è un'azienda, che quando si sposta lui è una fusione tra aziende, quindi per forza i tempi ormai devono essere maturi eventualmente per una comunicazione di addio. Tu come la sensazione che hai tu? Dicevamo noi prima, 55 va, 45 resta. Sei anche tu su questa lunghezza d'onda?
Io inverto, se 55 resta, 45 va, perché proprio per come stiamo dicendo, non è un'operazione dall'oggi al domani, e ci fossero appunto i presupposti, o ci fosse la volontà di una cessione, o appunto di non terminare il contratto, mi sarei aspettato qualcosa di più di un post ambiguo su Instagram prima che iniziasse l'Europeo. Questo da parte di Ronaldo, ma anche da parte della stessa Juventus, dei segnali un po' più chiari, che appunto non stanno arrivando. Da qui il mio ribaltamento sul 55 resta, 45 va.
Sembra un po' però che qualora dovesse rimanere, ecco, la permanenza arriverebbe attraverso il mancato manifestarsi di alcune opportunità per il giocatore.
Sì, questo è appunto uno scenario assolutamente plausibile, ovvero magari la volontà sia da parte della Juventus che da parte di Ronaldo di trovare un'altra destinazione che però scarseggia. Detto questo, sono sicuro che sia il diretto interessato, cioè Ronaldo, che la Juventus non incapperanno nel rischio di appunto far filtrare questo epilogo, ovvero resto perché non ho alternative.
Poi può andare molto bene con Dybala, quando è stato messo alla porta il giocatore al contrario rifiutò e fece poi un ottimo campionato con Maurizio Sarri nel finale, no Luigi?
Fu decisivo insomma per la vittoria dello scudetto di Sarri di sicuro. Ti leggo la lista della spesa del nostro amico Alberto da Corridonia, secondo il quale mancano due difensori, un centrale e un terzino sinistro, due centrocampisti e una punta centrale. Lui non fa i nomi, proviamo a farli noi, Marco. Allora, terzino sinistro, direi che è appurato che perlomeno si prova all'inizio con Pellegrini, sarà valutato lui come alternativa di Alexandro. Secondo te è giusta come scelta questa?
Beh, è giusta proprio perché devi un po' onorare l'investimento fatto sul giocatore, e quindi senza neanche dargli una reale possibilità. È vero che può sembrare un po' avventato perché non ha grande esperienza in Serie A per le piazze che ha girato, non è riuscito a giocare con continuità, però sono assolutamente d'accordo sul fatto che a Luca Pellegrini vada data una possibilità.
È uno. Invece il centrale, direi che tutto dipende da cosa fa Demiral, perché se Chiellini, come pare, allunga di un altro anno, Bonucci è anche lui al posto suo. De Ligt c'è, Danilo può fare centrale, diciamo te ne manca uno se va via Demiral. Condividi quello che si dice, cioè che possa essere Milenkovic il nome giusto, o hai in mente? Poi c'è sempre anche Rugani, che avanza, che non si sa bene dove verrà infilato, in che trattativa.
Beh, Milenkovic sarebbe un profilo, secondo me, ottimo, veramente utile ed utile alla causa bianconera, perché ti può coprire anche il ruolo di terzino destro all'occorrente, se sei scoperto con il sinistro, allora puoi girare Danilo e via dicendo. Quindi secondo me Milenkovic sarebbe un investimento giustificato, non per con il discorso vabbè prendiamo lui, no, sarebbe proprio un colpo secondo me di alto livello per la Juventus.
E siamo ai centrocampisti.
Beh, io due nomi ancora, un nome particolare, Romagnoli. Si è parlato, e Dragusin ce l'ha in casa eventualmente, anche il, insomma, un valore aggiunto in grado di sostituire i titolari. Marco, che ne pensi?
Allora, io penso che Romagnoli costerebbe troppo a livello di ingaggio, piuttosto molto meglio dare più spazio e puntare su come elemento a completamento della rosa del reparto Dragusin, che quando è stato chiamato in causa ha già dato ottime risposte. Quindi io non mi avventurerei su Romagnoli per, diciamo, vessare un monte ingaggi già piuttosto alto e difficile da gestire, piuttosto veramente più spazio al prodotto interno, quindi a Dragusin.
Venendo ai centrocampisti, uno, vabbè, lo diamo per assodato come interesse perlomeno e come trattativa avviata, che è quello per Locatelli. L'altro, tu di che partito sei? Regista, quindi alla Jorginho, per dire, si era parlato di Pjanic, cioè quel tipo di giocatore lì, oppure un giocatore fisico come fu Emre Can e poi più nessuno, diciamo, nell'organico della Juventus?
Io penso che nel calcio di adesso un elemento fisico sia purtroppo più utile di un elemento di regia.
Hai
di
detto
governo.
Purtroppo.
No, nel senso che è un discorso, non è
filosofia calcistica,
tecnico, non è un discorso che fa infiammare il tifoso o la dirigenza o l'allenatore stesso, però la Juventus negli ultimi anni a centrocampo fin troppe volte si è trovata a dover far fronte a un reparto con meno muscoli, meno centimetri, meno gambe degli avversari. Di conseguenza, se appunto Locatelli dovesse andare in porto, piuttosto la regia insomma, secondo me sarebbe poi lui quello a svolgere eventualmente quel ruolo in assenza di Arthur o altri interpreti che già compongono la rosa bianconera. Quindi cercherei di appunto aumentare la corsa e i muscoli del reparto con un bel granatiere, magari non con il curriculum, il costo, lo stipendio di Emre Can, ma un giocatore con quelle caratteristiche.
E poi siamo alla punta, ne parliamo sempre, naturalmente tutto dipende da Ronaldo, perché un conto se rimane Ronaldo, allora prendi un giocatore di complemento, si parla di Scamacca, di questi giocatori under 23, altrimenti ti serve un centravanti vero, e quell'ipotesi, un centravanti vero, tra virgolette, nel senso di esperienza, di peso, tu che tipo di scambio, diciamo, in cui infilare Ronaldo eventualmente ti immagini? Se dovesse andare, per dire, a Parigi, lì ne hanno di attaccanti.
È vero, di attaccanti ne hanno, però la mia sensazione è che se lo scambio fosse con Icardi, la Juventus non troverebbe quello che sta cercando da anni, ovvero un attaccante che faccia, che non solo che occupi l'area di rigore, ma anche che ti aiuti a portare sulla squadra, che prenda falli, giochi bene spalla alla porta. E quindi insomma, non mi avventurerei in uno scambio con Icardi.
Sempre andando, prego. Prego Marco, eccomi. Pensavo avessi interrotto. Prego, non ti avventureresti con uno scambio con
Icardi? Cercheresti un giocatore anche di sponda, diciamo così, non solo di area di rigore, ecco, quel tipo di giocatore lì, come potreva...
Sì, nel senso, l'idea Scamacca non la trovo così peregrina, per quanto il giocatore debba ancora misurarsi su grandi palcoscenici, ha le caratteristiche che secondo me la Juve sta cercando.
Un nome come
non è ovviamente un un giocatore che ti può fare la differenza, e se va via Ronaldo non puoi dare la, non puoi consegnare le chiavi dell'attacco a Scamacca, certo. Però neanche Gabriel Jesus, nome uscito nelle ultime ore, mi sembra il giocatore che fa il caso della Juventus.
Ci vorrebbe un Dzeko più giovane, via, diciamo.
Sarebbe un doppione di Morata, Gabriel Jesus.
Effettivamente, come caratteristiche sì, ecco, non sì. È quell'attaccante che manca da un po' di tempo, dalla partenza di Higuain fondamentalmente. Uno alla Vlahovic, pensando ancora alla Fiorentina, Marco.
Vlahovic sarebbe, secondo me, però parlando in maniera pragmatica, credo che la Juventus possa fare un grande investimento quest'estate, sì. A prescindere da Ronaldo. E se il grande investimento è Locatelli, non penso ci possano essere critiche per la scelta della dirigenza. Al tempo stesso, se l'investimento non fosse Locatelli ma fosse Vlahovic, anche lì secondo me si andrebbe a mettere la maglia bianconera a uno dei giovani attaccanti migliori del panorama europeo, è un attaccante vecchia scuola.
Vero.
Cioè capace di andare a centrocampo, prende la palla, prende le botte, prende i falli, ma quando si gira, ragazzi, quest'anno ha dimostrato di poter puntare alla porta e segnare anche dalla distanza.
E l'ha fatto anche con la Juventus, andando a segnare,
esatto.
In contropiede.
Quindi se l'investimento sarà Vlahovic o sarà Locatelli, in entrambi i casi la Juventus si porta a casa un ottimo giocatore. Secondo me ne può prendere uno dei due.
Intanto Inghilterra ai quarti, 2-0 contro la Germania.
2-0 contro la Germania, quindi dopo la Francia e l'Olanda esce anche la Germania.
E il Portogallo.
E il Portogallo, è un tabellone, diciamo, che ha fatto vittime illustri fino adesso, più che altro tutte le vincitrici delle ultime edizioni di europei, mondiali e compagnia.
E finalista.
E finalista, sì, rimane forse il Belgio, che è una squadra attrezzata da anni, e quindi l'Italia ha subito un bel ostacolo. No, ti chiedo un'altra cosa, questo discorso delle plusvalenze, no, che ci ha accompagnato in questi anni, domani è il 30 di giugno, quindi o salta fuori un comunicato domattina per dire abbiamo fatto questo scambio per fare plusvalenze, oppure direi che il 30 giugno, data del bilancio, si chiude senza plusvalenze, il che vuol dire che questa ricapitalizzazione non sarà più una chiacchiera ma una realtà, no Marco?
Sì, sono d'accordo, ed è anche la soluzione, per quanto più onerosa e dolorosa dal punto di vista della dirigenza, degli azionisti, della proprietà, anche però quella sportivamente parlando migliore, forse l'unica strada, perché con un europeo in corso era impossibile, secondo me, riuscire a orchestrare tutta una serie di incastri e di trattative complicate che appunto, viste la situazione e le contingenze, sarebbero state fatte molto probabilmente poi a danno della Juventus stessa, ovvero facciamo quello che si può fare, facciamolo in fretta, e quindi trovo per la Juventus molto più responsabile, per quanto più oneroso, operare una ricapitalizzazione piuttosto che depauperare una rosa o perdere in maniera avventata dei giocatori, dei profili che tra 3, 4, 5 anni potrebbero fare la differenza, e non incappare in un caso Locatelli, in un caso Pessina, che erano del Milan e adesso fanno le fortune della nazionale.
A proposito, ecco, Locatelli, che è stato anche comunque in un certo senso un po' nel tempo lontana questa realtà, lanciato da Allegri, dalle giovanili della prima squadra, qua, allenandosi con Allegri. Cosa ti aspetti dalla volontà del tecnico bianconero, con i suoi desiderata? Locatelli è certamente un obiettivo che fa convergere guida tecnica e dirigenza, in virtù anche di quello fatto nel recente passato prima dell'annuncio di Massimiliano Allegri. Ecco, qual è l'altro nome sull'ipotetico pizzino di Max?
Beh, partendo dal presupposto che secondo me Allegri è sempre stato bravissimo non a chiedere ma a far funzionare quello che ha a disposizione, cioè quando è arrivato in piena estate dopo le dimissioni di Conte il mercato era già fatto e lui è riuscito tranquillamente a plasmare la rosa, prima ovviamente con una difesa 3, poi portando a 4 più avanti. Non credo proprio che Allegri abbia fatto una richiesta particolare alla dirigenza, perché già venisse esaurito Locatelli secondo me sarebbe più che soddisfatto. E sinceramente adesso come adesso non mi vengono in mente particolari nomi, o piuttosto mi immagino un lancio di Fagioli,
ecco,
che già quando 3 anni fa era ancora sulla panchina bianconera lo teneva in grande considerazione e l'aveva citato più volte in conferenza stampa. Quindi probabilmente a 3 anni di distanza il Locatelli del Milan potrebbe essere il Fagioli in questa stagione.
Non vendetelo,
non infilatelo in qualche scambio, insomma. Sì, può
no,
darsi
ma appunto,
che...
tornando alla ricapitalizzazione, è proprio quello che, di cui parlavamo prima.
Certo,
piuttosto
certo.
che sacrificare Fagioli sull'altare del bilancio, senza avergli dato le giuste possibilità, senza... perché ragazzi, a Juventus tanti giocatori che ha dato via in questi scambi si sono poi rivelati dei giocatori capaci di decidere la Champions League come Coman, giusto per fare un nome.
Sì, quindi, oppure più recentemente i Romero, i Ken, gli Spinazzola, tutta gente che farebbe comodo.
Esatto. Quindi ben venga una riflessione non dettata dall'acqua alla gola, ma da un discorso tecnico. Vero e proprio.
Ecco, l'ultima da parte mia, secondo te a centrocampo ovviamente arriverà qualcuno, presumibilmente Locatelli, ma qualcuno dovrà pure andare via. Chi è più probabile che parta dal tuo punto di vista, considerato anche l'ingaggio che i Ramsey, i Rabiot hanno, che non tante società in Europa possono garantire?
Allora, secondo me il problema in questo caso è che sono entrambi due giocatori che ad Allegri piacciono e che hanno delle caratteristiche che secondo me Allegri tendenzialmente premia. E secondo me andrà via chi avrà più mercato dei due, se li dovessi sbilanciare, Ramsey. Ecco. Però, cioè, ecco, secondo me tra i due verrà piazzato Ramsey.
Anche perché quello che dà meno garanzia.
Potrebbe essere una grande sorpresa della stagione bianconera.
Eh sì,
ce lo auguriamo tutti.
Domanda che insomma ritorna in maniera ricorrente: quale giocatore invece ti aspetti ultima in grado? Ti aspetti che possa avere una crescita particolare proprio con Allegri? Penso anche magari ai trequartisti o in generale, ecco, all'applicazione. Ad esempio, un'altra curiosità, ecco, quindi due domande in una, ecco, dove te lo aspetti Cuadrado? Perché anche qui c'è da interrogarsi. Tornerà a fare l'esterno alto o resterà in difesa? Un giocatore come Kulusevski, come Chiesa, potrebbero essere magari inseriti in un in ipotetico 4-2-3-1?
Allora, secondo me Kulusevski è destinato ad esplodere con Allegri definitivamente, e non sottovaluterei anche una seconda giovinezza, chiamiamola così, per Bernardeschi.
Senti, ti faccio ancora due nomi visto che ce l'hanno fatti i nostri
ascoltatori.
Alberto da Corridonia propone Zapata per il 4-2-3-1 con Dybala, Lulu credo che sia Cuadrado e Chiesa dietro di lui, e Vincenzo da Roma invece propone Seferovic, che ha fatto questa doppietta contro la Francia, che in Italia tra l'altro ha già giocato anche nel Novara, mi ricordo,
Fiorentina.
Nella Fiorentina, insomma, quindi giocatore forte di testa che sa fare sponde. In effetti, diciamo, potrebbe essere un, diciamo, su Zapata devi fare un investimento importante. Seferovic sta al Benfica, se non sbaglio, non so quale sia la quotazione, ma magari potrebbe essere quell'attaccante di complemento, Marco.
Beh, allora, di fronte a questi due nomi ovviamente non abbiamo il portafoglio in mano della società, però Zapata sarebbe indiscutibile. Mentre su Seferovic, secondo me, non è un giocatore da Juventus, nel senso, grande grinta, grandissimo temperamento, maglia super sudata, però nel momento in cui alzi l'asticella, ti giochi un ottavo, un quarto di finale di Champions, ti giochi uno scudetto, io ecco non vorrei crostare per Seferovic, detta proprio in maniera un po'
burda.
Che ieri ha fatto due gol bellissimi e la Svizzera ha fatto l'ultimo contro la Francia, però cioè, secondo me la Juventus dovrebbe puntare ad un profilo un po' più alto di quello di Seferovic, magari un po' più giovane, nel senso che è una scommessa, però ecco, prendere un giocatore che la miglior partita della carriera la deve ancora disputare e non come nel caso di Seferovic che molto probabilmente l'ha già disputata.
Chiarissimo, ti salutiamo davvero questa volta dopo averti fatto tre ultime domande. Grazie davvero.
Ciao
Marco Belloro.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Marco Belloro, Radio Capital, ai nostri microfoni. Sono le 20, quindi andiamo verso andiamo il notiziario. Poi abbiamo qualcosa da leggere, abbiamo da cominciare il nostro 5-5 e in fondo alla puntata l'appuntamento con l'avvocato Massimo Durante. Rimanete con noi.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta. La seconda parte di Terzo Tempo comincia adesso, anche grazie ai vostri messaggi numerosissimi. Insomma, è soprattutto legati, ecco quello sì, alla, diciamo così, alla questione mercato. Più che altro sono quelli i messaggi che durante la giornata sono davvero tanti, vanno a scandire tutte le trasmissioni con nomi che ovviamente infiammano o scoraggiano, anche considerando le mosse possibili future della Juventus. Questo è interessante da parte di Vincenzo da Roma. Un'altra domanda per voi: prima che un giocatore firmi il contratto con la Juventus, con la nuova squadra, la squadra venditrice fornisce le cartelle cliniche e viene sottoposto a ogni tipo di controllo medico da parte della società compratrice? La domanda: i medici della Juve forniscono il loro parere? Se sì, perché fa il mercato, non lo prende in considerazione, vedi i casi Ramsey e Douglas Costa sempre rotti. Vincenzo da Roma, allora, per quanto riguarda, l'unica volta in cui le visite mediche
sono state decisive è stato per Schick,
esatto, per Patrick Schick,
ma lì c'era un problema cardiaco, cioè il problema muscolare nella visita medica non
tu
viene
dovresti
fuori.
Fargli anche le carte al giocatore,
tu dovresti andare,
poi quella calcificazione ossea di Arthur non potevi prenderla,
no, dovresti conoscere talmente bene
la storia
esatto, del giocatore, o avere dei pareri di medici che l'hanno seguito nel corso degli anni da poterti fidare. Però lo sai, ti vai a fidare, non lo so, è una situazione molto delicata perché alcuni infortuni magari sono stati tenuti nascosti. La fragilità muscolare di un giocatore è più facile da rintracciare nella sua carriera, diciamo così, nel senso che se tu vai a prendere uno che ha avuto un tot di infortuni muscolari fino a quel momento lì, evidentemente stai correndo un rischio. Per dire, Douglas Costa magari ha fatto un ragionamento: va bene, però intanto quelle 20 partite mi fa la differenza. E finché te lo sei potuto permettere, in effetti non era un ragionamento del tutto sbagliato, perché Douglas Costa faceva veramente la differenza. Poi sapevi che non potevi costruire la formazione su di lui, la squadra su di lui. Se vogliamo dire, Sarri forse ha fatto quell'errore lì all'inizio. Un rischio calcolato. Su Ramsey onestamente non saprei dire, perché certo lì c'è il discorso del parametro zero. Dice: intanto prendiamo uno buono, uno di nome, gioca anche la nazionale del Galles, mal che vada tra 2 anni cerchiamo di piazzarlo e di monetizzare. Ora però poi c'è stato il Covid e quindi tutto è diventato più complicato, le squadre sono, diciamo, strapiene di giocatori un po' tutte, e quindi bisogna vedere se Ramsey o giocatori così, conoscendo anche la loro storia oltre che il loro ingaggio, hanno effettivamente, sono appetibili per qualche scambio utile sul mercato.
Effettivamente però, se consideri, questi due giocatori sono stati un po' a un certo punto delle varie ultime stagioni dei tecnici Sarri, prime e ultime stagioni dei tecnici Sarri e Pirlo, sono stati i riferimenti. Cioè Sarri ha provato a più riprese a impostare la squadra su Douglas Costa, fallendo ovviamente su quel tipo di impostazione, perché poi il giocatore non c'è stato.
Certo,
lo ha aspettato, poi a un certo punto ha dovuto fare di necessità virtù. Stessa cosa è valsa con Andrea Pirlo, che sembrava puntare moltissimo su Ramsey a inizio stagione. Ecco, errore di valutazione, combinazioni, ecco, che due squadre fossero impostate anche su una zona importante come quella mediana, ecco, con una differenza sostanziale con Douglas Costa, che è stato addirittura provato, ricordi, nel ruolo di trequartista con, sì, Maurizio Sarri a un certo punto.
Sì, insomma, nella c'è quel gol pazzesco scartando tutti, dove era in Russia, non mi ricordo più, insomma.
Sì.
No, devo dire che
contro
la Lokomotiv di Mosca. Dicevo che probabilmente sono due giocatori che quando stanno bene impressionano talmente tanto l'allenatore che poi gli rimane quell'idea lì, ed è difficile
questo
dire,
se mi torna bene, se mi torna integro dall'infortunio.
Esatto, io intanto lo aspetto, gli tengo caldo il posto, però con alcuni giocatori lo puoi fare, con altri no,
non, cioè, lo puoi fare.
Com'è certo che se Chiellini gioca 2 partite in una settimana, alla terza si ferma,
c'è nelle controindicazioni,
è proprio sul bugiardino c'è scritto non usare ogni 3 giorni sennò si rompe. Così altrettanto certo che tu non puoi contare giocatori come Ramsey, come Douglas Costa, come base per costruire una squadra. Poi quando ci sono, ben vengano, ma su un'ossatura creata a prescindere da loro. E questo è un lusso che, purtroppo, bilanci alla mano, credo che in pochissimi si possano ormai permettere in giro per l'Europa. E non certo la Juventus, che dal punto di vista del bilancio adesso sta facendo l'eccezione di fare un altro aumento di capitale nel giro di pochi anni, ma credo che poi, finita l'emergenza, si tiri una riga da adesso, gestite in maniera sana la società, eccetera eccetera. Quindi credo che siano poi la linea spartiacque quest'anno, per cui certe operazioni non si potranno più fare e certi rischi non si potranno, ecco, più correre.
A un certo punto, noi questo lo ripetiamo molto spesso, no? La Juventus decide, andando su Higuain prima, sì, e poi su Ronaldo in particolar modo, di cambiare un po' il trend rispetto agli anni passati. Non vedremo più evidentemente questo tipo di investimenti, almeno nei prossimi 3, 4, 5 anni, nel breve medio periodo.
Credo che adesso,
per una serie di motivi,
la linea sia giocatori bravi, giovani, che costino al massimo un tot all'anno, che possiamo fissare il tetto, non so, l'ipotesi dei 5 milioni di ingaggio, per dire, se uno è molto bravo, quindi non andare oltre una certa cifra. Credo che proprio sia la nuova linea che la Juventus dovrà seguire, anche perché il bilancio si costruisce più che non con le operazioni di mercato, sia anche, ma soprattutto con il monte ingaggi, e quindi bisogna abbassare quello. Poi per Ronaldo puoi fare l'eccezione ancora un anno perché è Cristiano Ronaldo, finito il contratto, oppure già quest'estate anche in quel reparto. E poi ci saranno le gemme, nel senso che ci sarà il Dybala che prenderà di più, ci sarà il De Ligt che prenderà di più, ma perché sono le grandi gemme di una squadra costruita però con una base che non vada oltre un certo limite. Credo che sia la strada sana da seguire per una società come la Juventus, che non ha appunto le condizioni che possono avere Paris Saint-Germain, Manchester City o simili.
Le note vocali, sentiamo qualcosa.
Ciao, buonasera, sono Andrea da Roma.
Ciao Andrea.
A tutta la De Bianconera. Oggi ho consigliato anche agli altri vostri colleghi un film che ho visto ieri sera, bellissimo.
Vai.
Si chiama Mamma per Sole Europeo. Il regista è Didier Deschamps e la guest star è Kylian Mbappé. E la località dove si svolge il film è Bucarest. Guarda, ve lo consiglio perché è bellissimo, da vedere assolutamente. Buona serata, forza Italia e forza Juve.
Hai visto il film?
Sì, l'abbiamo visto tutti. Beh, sì, l'abbiamo visto tutti ieri. O anche, è stato un suicidio in diretta, diciamo, quello lì. Suicidio a Bucarest,
tu pensi,
potrebbe essere.
Ecco, suicidio a Bucarest.
Come titolo.
Tu a un certo punto pensi, guarda un po', ecco, la Svizzera riesce, ecco, magari anche in virtù del fatto che la Francia abbia sottovalutato l'avversario, a portarsi sul 2-0. Invece,
sì, sbagli il rigore, fai 2-1, vai il 3-1, all'80.
Alla fine l'inerzia premia i più forti. E invece,
cambia non ancora. So quei 10 minuti nella testa dei giocatori francesi, ma ripeto, quando escono tutte le squadre che normalmente vincono, va bene per quelle altre che rimangono in corsa, che si tengono tutte nel cuore la speranza di poter vincere, perché quando non c'è il Portogallo, quando non c'è la Francia, quando non c'è la Germania, che sono squadre che storicamente negli ultimi anni hanno fatto la differenza, l'ultima rimasta è la Spagna, non tiriamogli perché c'è Alvaro Morata, però è l'ultima che ha vinto qualcosa di recente, e per tutte le altre, diciamo, si parte alla pari, e quindi vediamo cosa capiterà.
Siamo pronti? L'abbiamo annunciato più volte, il nostro 5-5 dedicato alla permanenza o alla partenza di Cristiano Ronaldo. 5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
È l'analisi di Radio Bianconera, 5 punti di domanda, 5 punti esclamativi che riguardano appunto il futuro di CR7, quindi della Juventus. Partiamo con i punti di domanda in merito, oppure partiamo con i punti esclamativi?
Ma è lo stesso.
Scegli tu, Luigi.
Partiamo con i lati, diciamo, positivi, se parte, quindi diciamo i punti di domanda, cioè con i punti interrogativi che si apriranno la Juve se va via Cristiano Ronaldo. Allora, i lati positivi sarebbe che questo è l'ultimo mercato in cui la Juve può incassare,
okay,
dalla
primo
cessione.
Punto.
Primo punto, favorevole per farlo quest'estate. Insomma.
Se parte, riesce, qualora si dovesse configurare la situazione che in grado di non penalizzare la Juventus, quindi il famoso ammortamento, 29 milioni di euro, ecco, però insomma, milione più, milione meno, la Juventus non incapperebbe in una minusvalenza, proverebbe anche, qualora possibile, a monetizzare, oppure comunque a sfruttare CR7 anche non solo per i suoi gol, ma attraverso uno scambio in grado magari di portare qualcosa di importante in avanti. E il nome che si fa più spesso è quello ovviamente di Mauro Icardi, ma non solo il suo.
Sì, no, c'è anche chi ipotizza Mbappé, per dire, però
sì, difficile, anche sull'asse Torino Manchester ad esempio.
Sì, lì dipende la destinazione di Ronaldo, quale sarà
più
la più probabile.
Però.
Sembra Parigi la più probabile, se no a Manchester c'è Pogba ovviamente che sembra voler tornare anche lui nel campionato italiano. Stiamo a vedere cosa succede, però diciamo che da questo punto di vista la Juve può monetizzare o con un grande giocatore in cambio o con dei soldi che mettono più o meno a posto il capitolo Ronaldo.
E non è poco,
nel bilancio.
Luigi, no?
Non è poco, perché poi alla fine purtroppo ci siamo abituati che l'aspetto economico nelle logiche di mercato è preponderante su quello calcistico, e quindi questo va considerato. Altro aspetto economico, il maxi ingaggio da 30 milioni che si potrebbe ridistribuire,
secondo punto,
almeno su due grandi giocatori, almeno, perché tu liberi 30 milioni di ingaggio, vuol dire che se ne prendi due da 10 hai due grandi giocatori, grandissimi, perché se prendono 10 milioni non sono sicuramente scarsi, almeno si spera,
e te ne avanzano altri 10
da, cioè, per, esatto,
l'ingaggio di Ronaldo ti permette idealmente di andare a prendere tre giocatori molto forti con,
esatto,
ingaggi molto pesanti,
oppure due
milioni,
e mettere da parte un po' di soldini, che si può anche fare così, voglio dire, nelle famiglie che vogliono rimettere a posto i conti, e quindi teniamo aperto dal punto di vista economico, diciamo che ci sono questi due aspetti. Dall'altro aspetto c'è il ringiovanimento sicuramente, perché Ronaldo è a fine carriera e a quel punto arriverebbe
terzo punto,
un giocatore,
l'anagrafe bianconera, l'età media,
visto che in generale questo discorso si sta facendo un po' in tutti i reparti e pian piano si sta facendo in tutti i giocatori anche importanti, pensiamo a De Ligt appunto, che è stato preso proprio per essere la colonna della difesa del futuro, ma lo stesso Kulusevski, tanti giocatori insomma che sono under 23 e che sono titolari o quasi nella Juventus, e quindi si aggiungerebbe un altro pezzo di questo ringiovanimento già da quest'anno.
Come disse John Elkann,
esatto,
ringiovanire con aggiustamenti.
Con aggiustamenti.
Uso proprio questi, queste parole e questi termini. Andiamo quindi avanti al quarto punto, che riguarda la distribuzione dei gol su più giocatori, perché Ronaldo è leader tecnico e accentratore, è il sole della Juventus e in generale delle squadre in cui va, che sono ronaldocentriche, anche dal punto di vista delle realizzazioni, che è un bene per lui, è un bene
per
incredibile per la squadra,
cioè,
però in un certo senso
se non
segna, se vogliamo
lui,
vedere il rovescio della medaglia dal punto di vista tecnico, magari vengono, si pensa meno ad altre soluzioni. Ecco, una Juventus, le Juventus del passato avevano
più
spesso
soluzioni
diverse, con più goleador. L'ultimo capocannoniere, davvero dobbiamo tornare indietro nel tempo di parecchio tempo, no? Ai tempi,
sì,
di Del Piero, ai tempi di David Trezeguet, per pensare a un giocatore in grado di anche catalizzare un numero di gol così elevato alla Juventus, che appunto non sempre corrisponde a vincere alla fine.
Esatto, perché poi quando c'è il momento di riflessione di quel giocatore lì, se sei abituato che segna sempre lui, poi non segna nessuno se non segna lui, e quindi nelle partite pesanti, guardiamo anche il Portogallo in questo europeo, nella partita decisiva non ha segnato Ronaldo, non
manca
segnato,
lui
non ha più segnato nessuno, insomma, quindi questo è un vantaggio, comunque uno che ti garantisce tanti gol,
uno che
lo
fa
vedremo,
101 gol in tre anni, non
e
gli
questo
si può
lo
dire
vedremo
nulla
nei lati positivi, se resta naturalmente al primo
cerchiamo
punto,
di alimentare un po' il dibattito, pensando anche al fatto che è evidente che i gol poi...
Però c'è chi dice che piuttosto che avere un giocatore da 50 gol è meglio averne 5 da 10, può darsi,
sì,
perché nel senso che sono più difficili da prevedere, da contrastare, hai più possibilità di sorprendere l'avversario, forse anche, però poi stiamo a vedere.
Maggiori possibilità tattiche, quinto punto, con Ronaldo, sì, però è evidente, sì, bisogna ragionare più che altro sul 4-3-3.
Sì, ma soprattutto sul fatto che partecipano in fase difensiva tutti e 10 giocatori di movimento, mentre se c'è Cristiano Ronaldo questo non succede, ne partecipano al massimo 9 al gioco di movimento, diciamo alla parte difensiva e al ripiegamento difensivo, come è sacrosanto che sia, cioè, non
okay,
è che sto dicendo che...
Quindi dici che senza Ronaldo tu hai magari a disposizione idealmente più sistemi di gioco,
più sistemi
un calcio
di gioco,
differente,
puoi
più
fare
alternative.
Esatto, puoi fare una volta 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3, cambiando gli interpreti e garantendo l'equilibrio della squadra, che invece sai che Cristiano Ronaldo, se un po' di, se non hai grandissimi giocatori alle sue spalle, cioè se non hai il Real Madrid dei Galacticos alle sue spalle, obiettivamente quando c'è da soffrire fai più fatica, perché
sì,
hai uno in meno, diciamo, nella fase difensiva, ecco.
E quindi questi 5 punti di domanda per quanto riguarda la permanenza di Ronaldo. Andiamo a vedere i punti, insomma, i punti se esclamativi.
Resta, sì, se resta, i lati positivi, ecco.
L'attacco, primo punto, sarebbe a posto con l'aggiunta di un centravanti giovane e riserva di CR7. Poi lì da interrogarsi anche sulla posizione in campo da parte del portoghese. Ieri è Muruso. Nicola Muruso ci ha detto no, lui quel lavoro lì non lo vuole fare.
Però nel Portogallo lo fa, cioè, lo fa, nel senso che a un certo punto se lo devi fare lo fai, nel senso che poi se tu decidi di giocare col 4-2-3-1 devi per forza fare il centravanti. Dove lo metti? Nei tre non puoi metterlo,
che è un 4-4-2 mascherato.
Esatto, perché i due esterni bisogna ricordarsi che sono in fase di non possesso, realtà dei centrocampisti aggiunti. Secondo punto è la garanzia di gol. Questa è una macchina da gol, 101 in tre, l'ultimo anno 36 gol.
Sono... Di cosa stiamo esattamente parlando?
Esatto.
È un giocatore da cui si parte 1-0, con cui si parte da 1-0.
Esatto, 36 gol in 50 partite vuol dire che in una buona percentuale, in quasi 4 partite su 5, la Juve è partita da 1-0 con un gol di Ronaldo.
Togliendo quelle che lui non ha giocato. Vabbè,
insomma, sì, esatto, più o meno. Quindi siamo arrivati a 4/5 di partite in cui già parti da 1-0 con i gol di Cristiano Ronaldo, e credo che obiettivamente su questo punto non ci sia un altro giocatore in questo momento in attività che
certo,
ti garantisca.
Non c'è il sostituto di Ronaldo, non esiste, lo devono ancora fare, deve ancora nascere.
Cioè non c'è un altro che garantisca lo stesso numero di gol in una stagione.
Devi cambiare tutto, cioè devi cambiare il modo di giocare davanti, devi ridistribuire i gol, devi ripensare. Poi anche delle cose vantaggiose per la Juventus, ecco, puoi ridistribuire Montengaggi, come detto, puoi certo ragionare anche su dei giocatori che dal punto di vista carismatico sono impegnativi, però uno come Ronaldo non c'è, non esiste, non puoi andare a prendere un sostituto in giro.
Quindi uno da 35 gol all'anno, 36, 30, 31, 32, sopra i 30 tutti gli anni, è impossibile trovarlo sul mercato.
Sì, devi andare a prendere Lewandowski, ma poi ha caratteristiche poi ancora, diverse.
Perché bisognerebbe vederlo nel campionato italiano, esatto, al primo anno, insomma... Anche arrivasse un grandissimo tipo Haaland, questi qua sono fortissimi, ecco, però primo anno in Italia
comunque
devi sempre mettere beneficio del dubbio. Anche nel senso, Ronaldo
Harry Kane non dispiacerebbe, cioè, no, quella certo, posizione dico,
lì.
Però non è
il
Ronaldo, è un'altra cosa ancora.
Però magari è un momento di crisi anche lui, poi, insomma, di Ronaldo è la certezza che tu parti da 30 gol fatti, poi dopo il resto lo puoi aggiustare.
E innanzitutto poi, senza dimenticarti che appunto hai Mister Champions League, l'hai preso secondo punto per fare l'assalto, l'all-in finalmente a quella competizione. Terzo punto,
sì, perché c'è la garanzia di gol, attacco a posto, così
attacco a posto con l'aggiunta di un centravanti di riserva, lati positivi, la garanzia dei gol l'abbiamo detto. Terzo punto, ultima chance di avere appunto CR7 in Champions. Tu hai preso il giocatore più forte in quella competizione, per un motivo o per l'altro non gli hai saputo dare una squadra, o comunque la Juventus non è stata in grado di garantire delle soluzioni dal punto di vista tecnico probabilmente capaci di supportarlo, e questo sarebbe l'ultimo anno con Massimiliano Allegri, che è l'allenatore che ci è andato più vicino a quella competizione lì nel corso degli ultimi anni.
Infatti, se no ti terresti per sempre il dubbio, ma porca miseria, se la Juve fosse andata una volta in finale con Cristiano Ronaldo, l'avrebbe finalmente vinta? Questa è la grande domanda che ci stiamo facendo tutti dall'inizio dell'avventura di CR7 alla Juventus. Ora bisogna creare una squadra in grado di arrivarci a questa benedetta barra maledetta finale. Però al di là di questo è un giocatore che sicuramente quando sente la musichetta della Champions, con qualche eccezione naturalmente,
si esalta
e sa che quando il pallone pesa davvero, sa cosa farne, sa come si fanno i gol. Ricordiamo la grande rimonta sull'Atletico di Madrid, insomma, che ha fatto
tre gol
per dirne una
in risposta al 2-0. Non accadeva da lontano 1983 che la Juventus ribaltasse un parziale così, così pesante. Lo fece con, ricordi, viva il re, commentò il collega Fabio Caressa alla terza rete di Ronaldo, e con la Juventus che sembrava davvero lanciata anche quasi per inerzia a un'impresa, e poi insomma la doppia sfida contro l'Ajax dell'allora capitano Matthijs de Ligt invece ci disse altro. Torniamo al presente e al possibile futuro. Quarto punto, l'intesa con gli interpreti, al netto del fatto che probabilmente non sono i giocatori più ideali per stargli accanto. Comunque Morata ha dimostrato di avere, insomma, le caratteristiche per supportare CR7 anche dal punto di vista dell'atteggiamento.
Sì, diciamo quelle corse in più le fa lui, quelle corse in più che mancano magari a Cristiano Ronaldo nella fase difensiva le fa Morata volentieri, ecco. E con Dybala, insomma,
Dybala
ha funzionato
poco
come,
tempo, eh? Però ha funzionato molto bene. Lì bisognerebbe capire quali siano i meccanismi in grado di esaltare quella coppia, però hanno praticamente scritto un finale positivo, l'epilogo della stagione con Maurizio Sarri, loro due insieme, con un Dybala più avanzato. E lì non so quanto Allegri lo vede in quella posizione.
Però Allegri è uno che ha spesso detto che la grande forza è quella di fare conoscere i giocatori tra di loro, e poi da lì in poi le cose migliorano. Una volta che si conoscono, parlano la stessa lingua, sanno i movimenti, eccetera, eccetera. E quindi avere tre attaccanti che comunque li assortisci, si conoscono tra loro, è già un bel punto di vantaggio nei confronti di avversari che invece magari si costruiscono un grande reparto offensivo, ma al primo anno i giocatori non si conoscono, eccetera,
vero,
eccetera. Quindi avere pronti via tre giocatori che conoscono bene la Juventus, che si conoscono tra loro, e sicuramente, piuttosto che non mettere anche il grande centravanti, mettiamo Riccardi, Haaland, Kane, tutti i nomi importanti che vi vengono in mente, Zapata, tutti quelli che abbiamo fatto oggi, però si dovrebbe costruire una nuova intesa con gli altri interpreti dell'attacco, con il mondo della Juventus, con la pressione di giocare con la maglia della Juve addosso, tutti gli occhi che ti puntano, se fai due partite senza segnare sono tutti lì a criticarti, eccetera. E quindi questa è in effetti una grande incognita. Altri hanno questa possibilità di inserirsi subito, velocemente, nei meccanismi e nel mondo della Juve? Bella domanda.
Bella domanda, ce la teniamo lì. Ultimo punto, e non meno importante, che riguarda, speriamo, la ripresa anche.
Esatto.
Tu prendi Ronaldo, il personaggio più importante sotto il profilo dei social, per un motivo, per riempi lo stadio sistematicamente tutte le partite,
incassando un milione in più almeno a partita rispetto a quello che facevi prima.
Poi è un po' come, veramente, si fa sempre l'esempio della Ferrari, sì, no? Compri la Ferrari e poi a un certo punto smettono di erogare la benzina in giro perché poi non hai la possibilità di finalmente andare a incassare con lo stadio, anche molto banalmente con la vendita del merchandising.
Certo.
Si blocca il mondo, si blocca anche il mondo legato alla Juventus e a CR7,
gli eventi, tutto quello
non
che
puoi,
muove,
ecco, non puoi monetizzare. Ecco, invece sarebbe una chiusura giusta, un ultimo anno, qualora si dovesse riprendere, ce lo auguriamo, anche se i segnali in giro per
sì,
il mondo.
Sì, però vediamo Wembley, insomma, stiamo vedendo degli europei,
speriamo,
con il pubblico,
appunto,
allo stadio, ecco. Speriamo che si vada definitivamente in quella direzione.
Andresti davvero, sarebbe un peccato chiuderla così con Ronaldo. Prendi il giocatore in grado di farti anche come indotto guadagnare moltissimo, ovviamente attraverso un investimento importante, e poi sei costretto a chiudere gli stadi, a chiudere tutto, insomma.
Sì, diciamo che quello che magari prima monetizzavi in due anni, adesso l'hai dovuto per forza spalmare, sperando che il quarto ti rimetta un po' a posto le cose,
ecco.
Perché
sarebbe una chiusura giusta,
una chiusura giusta
è... sai che mi sono convinto,
è che anche dal punto di vista economico ti consentirebbe di rendere l'investimento un investimento giusto, poi, nel senso che poi alla fine dice va bene, per Ronaldo abbiamo speso tanto ma abbiamo anche incassato tanto, e questo è stato fatto il primo anno e poi fino a un pezzo del secondo e poi basta, e quindi è a metà, e diciamo 50% alla fine del rendimento economico di Cristiano Ronaldo nell'ambito stadio, dintorni, eventi che sono in tutto il mondo, in realtà non soltanto, pensiamo quando è stato inaugurato lo Juventus Store dove era Pechino.
Ma certo,
per dire, queste cose qui con la maglia di Cristiano Ronaldo in un giorno solo hai
molto
già fatto
banalmente,
il botto,
i bambini non sono andati a scuola, sono rimasti a casa, non hanno potuto comprare in giro per il mondo la maglia di CR7.
Esatto.
Cioè, quando si ferma il mondo, si ferma anche il mondo legato ovviamente al calcio, nonostante le TV poi hanno avuto la possibilità, per fortuna, e noi ne siamo lieti come radio e come media, comunque, di andare avanti con un calcio diverso.
Sì,
schermato e messo in bolla.
Per la sopravvivenza del calcio è stato necessario giocare in queste condizioni, visto il sistema economico che c'è intorno. Ma proprio questa cosa, che si sia giocato a stadi vuoti, ci deve far riflettere di quanto sia importante diventato l'aspetto economico del calcio, che altrimenti si sarebbe potuto sacrificare. Cioè, insomma, l'anno scorso, finita dove abbiamo finito, mettiamo un punto, facciamo la classifica e buonanotte. Invece si è andati avanti per motivi economici e si è giocato tutte le competizioni alla fine, anche l'europeo è stato recuperato, quindi è in quella direzione lì che si va, e quindi questo aspetto del marketing è sicuramente uno di quelli che hanno spinto la Juventus a dire vabbè, facciamola sta follia, prendiamo Cristiano Ronaldo, perché poi tanto follia non è, perché quei 30 milioni
recuperiamo e poi non hai fatto i conti,
poi purtroppo non potevi saperlo.
che, con l'imponderabile, ecco, esatto. Diciamo così. 5-5 che termina, non termina ovviamente terzo tempo, rimanete con noi tra poco. L'avvocato Massimo Durante, ci sono già tre domande per l'avvocato che tra poco ritroveremo appunto in diretta qui su Terzo Tempo, rimanete con noi.
Terzo Tempo.
Torniamo insieme, torniamo in diretta. Vincenzo ci scrive non da Roma, ma da Palermo. Vincenzo, però forse non hai ascoltato la prima
tanto
parte.
Mi dicono che in Sicilia stia facendo un caldo da re.
Del 5-5. Sì, anche qua non scherza.
Sì, ma lì di più.
Lì di più si sta forse anche meglio, anzi senza il forse. Ti salutiamo Vincenzo. Sì, noi abbiamo detto pronti via la nostra analisi, se rinunci a Ronaldo, rinunci tra mille virgolette, comunque puoi contare anche molto banalmente su tre giocatori da 10 milioni di ingaggio, quindi andresti a rinforzarti e non poco. Detto questo, abbiamo poi elencato invece i punti a favore di una permanenza,
sì,
di
siamo partiti 7. Anzi da quelli negativi, forse tu Vincenzo hai sentito solo la seconda parte quando parlavamo dei punti positivi se rimane, ma abbiamo fatto un elenco precedente dei punti negativi.
Ultima
positivi.
Possibilità di incassare, sì, la cessione di Ronaldo, il max ingaggio da ridistribuire appunto con almeno tre profili o comunque due grandi acquisti, ringiovanimento che passerebbe anche dalla cessione di CR7, distribuzione dei gol, quindi togliere un po' di accentramento tecnico e maggiori possibilità tattiche in virtù magari di una soluzione anche più operaia, diciamo, sì, in quel reparto offensivo. Poi garanzia di gol, i punti a favore di Ronaldo, attacco a posto con l'aggiunta di un solo centravanti giovane e riserva anche di CR7, ultima chance di avere CR7 in squadra in Champions League, in particolar modo intesa con Dybala e Morata, comunque già rodata nel corso degli ultimi anni, e la possibilità di recuperare grazie al marchio CR7 e ci aggiungo io la possibilità anche di riscattare l'investimento, perché hai preso il più forte e non hai potuto monetizzare al meglio anche in virtù di quello che è successo in tutto il mondo, sperando che quello che sta succedendo in tutto il mondo, ecco, sia diverso da quello che è appena accaduto. Tra poco l'avvocato Massimo Durante ai nostri microfoni per interrogarci ovviamente sul presente della Juventus. Per quanto riguarda poi insomma il fatto che Ronaldo sia uscito anche dall'europeo, cambierà il timing, cambierà i tempi,
e li anticipa un pochino probabilmente, se la scadenza era quella, intanto gioco l'europeo, poi vediamo, adesso l'europeo è finito, quindi si può vedere un pochino prima quello che succede a Cristiano Ronaldo, quindi magari si guadagna quella settimana che è preziosa per entrambe le parti, sia che Cristiano Ronaldo rimanga, sia che Cristiano Ronaldo vada via, sicuramente, ripeto, è questo, diciamo, l'asse che sposta poi la grandezza degli investimenti della Juventus sul mercato, perché se tieni Cristiano Ronaldo farai operazioni mirate dove ne hai più bisogno, con giocatori che non costino troppo e che non abbiano un ingaggio troppo elevato. Se va via Cristiano Ronaldo, ovviamente si apre una possibilità di ingaggio superiore e la necessità proprio di avere almeno un altro grande campione in rosa. Ripetiamo, uno che segna i gol di Cristiano Ronaldo non c'è. Grandi campioni in Europa. Qua parliamo di un fuoriclasse, tu devi andare su un grande campione con la speranza che diventi un fuoriclasse anche lui, quelli si possono cercare di prendere, insomma.
L'avvocato Massimo Durante è con noi, buonasera.
Buonasera a voi, come state?
Siamo bene, avvocato, lei come va?
Ma diciamo alla grande, forza, cerchiamo di stare bassi e diciamo alla grande.
Non le solletica un po' l'idea che qualora la Juventus dovesse rinunciare al gioco forza a Ronaldo, potrebbe altresì investire su due profili /3 sulla carta in grado di guadagnare 10 milioni ciascuno, quindi tre grandi, due grandi giocatori?
Sì, questo sicuramente. Io credo che però i giochi siano già stati fatti tra la Juve e Ronaldo, e ovviamente non ancora resi pubblici, questo prima ancora dell'inizio del campionato europeo. Tutti dicono dipende da Ronaldo, Ronaldo fa quello che vuole, io non credo che sia tanto così, nel senso, una società come la Juventus è in grado di dettare le condizioni sia al giocatore normale, sia al fuoriclasse, sia all'extraterrestre, quindi non sono minimamente preoccupato per le due possibilità, cioè quella che permanga la Juve Cristiano Ronaldo oppure vada via, perché nel secondo caso si aprirebbero, come giustamente avete sottolineato, possibilità di allargamento della rosa a 2-3 profili di assoluta caratura internazionale.
Oh, c'è il nostro amico Vincenzo da Roma che si è presentato. Si è preparato le domande nel corso, avvocato, della settimana per lei, perché noi sapeva che lei sarebbe intervenuta. E quindi,
tre domande.
Uno, come finirà il caso Lotito Salernitana?
Per l'avvocato Massimo Durante.
Rispondo, sento prima. Allora, il caso Lotito Salernitana.
Sento avete... prima. Chi vuole avete... sentire, avvocato?
Avete presente i Tarallucci e il vino? Finirà così, come tutto ciò che riguarda Lotito. Non ci dimentichiamo che il signor Lotito, alla veneranda età di più di, mi sembra, 40 anni, ottenne per la Lazio lo spalmamento, la spalmatura di un debito in 50 anni. Quindi, come finirà la questione salernitana Lotito? Finirà, a mio modesto avviso, nella figura di un pinco pallino qualunque, che potrei essere io, il nuovo presidente Massimo Durante, con pieni poteri al signor Lotito. Questo lo sanno anche le pietre. Poi c'è qualcuno che magari non lo dice e altri come me che invece esternano liberamente, senza offendere nessuno, il proprio pensiero.
Oh, capitolo Superlega, le prossime due domande sono su questo. Intanto, secondo lei, chi ha avuto interesse ad armare la mano di Ceferin contro la Superlega?
Beh, la mano di Ceferin è armata da tutti coloro che auspicano che l'UEFA rimanga l'unica e sola associazione ad organizzare i campionati, quindi il regime, secondo loro, di monopolio, è in spregio a tutte le regole che disciplinano sia il mercato del lavoro, ma soprattutto la libera concorrenza. Quindi io credo che il signor Ceferin, il quale ultimamente, non so se avete notato, ha abbassato leggermente le orecchie, quindi anziché continuare ad offendere dei club che volevano soltanto con i propri fondi creare in regime di concorrenza, cosa assolutamente lecita, un'altra associazione che organizzasse dei tornei di calcio. Tutto qui, non avevano intenzione di creare un cartello avendo come rivale i messicani o i colombiani a livello di traffico internazionale di sostanze proibite. Avevano soltanto in mente di organizzare un torneo di calcio. Tutto qui. Tutto questo pandemonio che tra l'altro ha coinvolto anche capi di Stato, evidentemente anche loro magari interessati, perché non vedo perché un capo di Stato, quale Macron ad esempio, si sia talmente alterato, Boris Johnson, che tra l'altro non appartiene neanche alla comunità europea, quindi probabilmente non dovrebbe neanche partecipare a vicende che riguardano, no, un'associazione che ha come base esclusiva società di calcio europee. Fatevi una domanda, datevi una risposta. Io la mia idea ce l'ho, però sapete, il bello deve ancora venire.
Sì, ma ci sarà un dialogo tra le parti? Cioè, l'UEFA riuscirà comunque a rimanere magari con accordi differenti, oppure
come
ci sarà,
disse,
una scissione?
Persino De Laurentiis, no? Che ha detto magari ce l'organizziamo noi e diamo un tot alla UEFA come segretariato.
Ah, questo passaggio non l'avevo seguito di De Laurentiis. Mi sarei aspettato dal signor De Laurentiis che prendesse posizione. Nella vita c'è chi ama prendere posizione e dire per me è bianco, l'altro dice no, per me è nero, senza che esista la zona grigia, che è la zona ibrida, cioè di colui che non prende mai posizione. Voi parlate con me, sapete, sono una persona che adora, no, sbilanciarmi sempre e comunque facendo voli pindarici, tante volte ci azzecco, altre spesso magari no, però almeno dico la mia, quella che è la speranza dettata dalla cognizione. Tutto lì.
Ecco, ultima domanda che arriva da Vincenzo da Roma è questa: siccome la UEFA è sì un organismo diciamo autonomo, ma comunque opera all'interno delle leggi dell'Unione Europea, se l'Unione Europea dicesse che questo monopolio non sa da fare più e quindi che sia lecito organizzare una Superlega, la UEFA si dovrà adeguare? Questa è la domanda di Vincenzo.
Ma io toglierei il se, nel senso che la Comunità Europea non può dire altrimenti. cioè non esiste un regime di monopolio. L'UEFA non può lavorare in monopolio perché non esiste un monopolio da nessuna parte, se non negli stati, no, dove hanno diverse strutture politiche ben più gravi che spaventano l'intero pianeta. Quindi gli organismi europei dovranno necessariamente chiarire le idee a questi signori dell'UEFA e ci andremo a divertire, perché adesso i toni si sono ovviamente abbassati, perché le prese di posizione all'inizio di Čeferin erano, oltre che riguardose, erano state anche poco eleganti nei confronti dei tre presidenti che avevano, no, mantenuto la loro posizione, che tuttora mantengono la loro posizione. Il punto però è un altro, sono gli altri club europei, gli altri 9 che prima avevano detto sì, ok, ci stiamo, ma secondo me non è che l'avessero detto con una stretta di mano, e qualora fosse stato anche così a livello umano ci sarebbe da chiedersi che tipo di persone siano questi presidenti, ma l'avranno fatto senz'altro con un pezzettino di carta scritto. Quindi in caso di ripensamento ci sono sempre comunque delle clausole che prevedono delle penali, e quindi questi 9 club attualmente secondo me stanno tremando, quindi la loro posizione nei confronti degli altri organizzatori della Super League.
La riporto ancora sull'aspetto più sportivo, ancora su CR7, che è il nodo più grande da sciogliere. Ecco, avvocato, qualora dovesse finire qui tra la Juve e il portoghese, cosa si scriverà, cosa si dirà tra 10 anni dall'avventura del fenomeno portoghese alla Juventus?
Si diranno le stesse cose che si sono dette con Del Piero, con Buffon, forse con Platini, no, quindi non farei il paragone con Platini, perché per Platini, consentitemi di aprire una parentesi,
prego,
e di dire che il vero fuoriclasse l'ha dimostrato di essere sia in campo ma soprattutto anche fuori. Nel momento in cui Platini si è ritirato ad un'età che poi non era neanche talmente così elevata, no? Non ha indossato nessuna maglia, non è andato a giocare in India, non è andato a giocare in Australia, non ha richiesto contratti faraonici, non è tornato in Serie B a giocare nel Parma, eccetera eccetera. Ma questo non vuole essere una polemica nei confronti degli altri, io parlo di casi veramente straordinari, quindi non paragono la storia di Ronaldo alla Juve a quella di Platini, perché mi sembrerebbe irriguardoso nei confronti di Platini. Si dirà che Ronaldo ha dato tanto alla Juventus e Ronaldo ha preso tanto dalla Juventus, quindi il fatto di dover ringraziare sempre comunque questi giocatori, per l'amor di Dio, ci sta, ma mettiamo anche sulla bilancia il ringraziamento che questi giocatori dovrebbero fare alla squadra di appartenenza, nella fattispecie la Juventus, perché giocare nella Juventus è un sogno ed è un punto di arrivo per tutti, non è una rampa di lancio.
Diciamo che la cosa di Platini è paragonabile forse per Nedved, che è l'altro che ha smesso subito, insomma, dopo,
sicuramente per Nedved,
che poi è diventato anche vicepresidente,
anche se Nedved, avendo un passato,
sì,
in un'altra,
d'accordo,
squadra italiana, probabilmente non incarnava già subito quel DNA juventino che Platini attraverso le sue giocate
Platini planetarie. Io solo il nome mi fa sorridere, figuriamoci, quindi con me sfonda una porta non aperta, spalancata. Le chiedo, visto che l'UEFA ogni tanto fa delle riforme un po' così, la regola dei gol fuori casa, no? Abolita, ecco. Cosa vuol dire questa cosa qui? Più calci di rigore sono tutti più contenti, no?
Più gol, più spettacolo.
Guardate, pensate un po' che sono arrivati con congruo ritardo rispetto alla nostra Lega di Serie B, che nei playoff ha già abolito da anni, anzi forse non è mai esistita. Non mi
no,
fate
conta
dire,
la classifica, mi sembra lì.
Conta poi la classifica in caso di parità.
Parità, esatto. Sì, sì.
Però non è che uno vada fuori alla fine, no? Quindi uno sa, però in caso di gol segnato in trasferta non hanno la valenza doppia in caso di parità. Hanno scoperto l'acqua calda, anche perché probabilmente questa abolizione di questa regola ormai
obsoleta,
morta e sepolta, deriva dal fatto che molte partite da più di un anno a questa parte o si sono giocate a porte chiuse, quindi il fattore campo di per sé è saltato, anche perché non ha influito più di tanto né in campo nazionale né quindi nei vari tornei europei né in campo né nella Champions o nelle coppe europee, perché ovviamente senza pubblico uno si deve anche abituare a giocare con o senza pubblico, ma se voi andate a ritroso nel tempo, se volete vi faccio un elenco di tutte le volte che noi abbiamo abbandonato, a partire dai tempi di Trapattoni, la competizione all'epoca Coppa dei Campioni soltanto perché avevamo perso 1-0 fuori casa e avevamo vinto 2-1 in casa, quindi
l'ultima parla chiaro, no?
Sì, ma a parte l'ultima edizione, che voglio dire, sarebbe andata ai rigori l'ultima.
In quel caso sarebbe andata ai rigori, ad esempio con Lione, prendiamone una con Lione, un 0-2-1, per carità. Ma io parlo a partire da metà degli anni 80 fino ai giorni nostri, quindi ci sarebbe un bel elenco da sciorinare.
Favorevole. Ancora qualche battuta insieme, se ha voglia. Avvocato, non le chiediamo quasi mai della nazionale in generale, la sta facendo, si sta esaltando, si sta divertendo guardando la squadra di Mancini.
Sì, sinceramente sì, e fatemela dire, per me diventeremo campioni d'Europa.
Attenzione,
che qui si è sbilanciato l'avvocato.
Diventeremo campioni d'Europa perché, bene o male, non ho avuto la possibilità di vedere tutte le partite, ma perdonatemi, abbiamo il Belgio dove se qualcuno deve tremare le gambe, questi sono... è al Belgio che deve tremare le gambe. Dopodiché cosa ci tocca? La vincente tra Spagna, aiutatemi.
Per quanto riguarda il tabellone,
adesso
Svizzera-Spagna,
perfetto. Svizzera-Spagna, poi dopo è uscita l'Olanda, è uscita la Germania, è uscita la Francia, che tristezza ieri sera.
Immagino che a casa Durante
ovviamente
si sia
sono
pianto.
Ironico, la grande francese è andata a infrangere con un calcio di rigore dell'attuale giocatore che io reputo il più forte del mondo in questo momento. Questo è il bello del calcio.
Questo è il football.
È il bello del calcio perché regala ancora la favola. Pensate al giocatore, il povero giocatore del Torino che ieri sera ha sbagliato il rigore del 2-0 possibile, no? È stato cancellato, probabilmente sarebbe stato marchiato a vita. Sono contento per lui perché nel volto si vedeva la delusione di un'intera esistenza, e quindi la favola che è stata regalata a lui e che hanno regalato anche a gran parte del popolo italiano, sempre festeggiato dai cugini francesi che si reputano migliori in tutto. E quindi ditemi voi per quale motivo l'Italia non ha la possibilità di arrivare fino in fondo e alzare, sarebbe qualcosa di meraviglioso, una coppa che darebbe lustro e prestigio al nostro calcio. In più, per la prima volta si disputano degli europei che sicuramente coinvolgono veramente l'intera nazione, perché l'Italia è un concentrato di... non esiste più un blocco nella nazionale italiana, ma esistono vari giocatori provenienti anche dall'estero che Mancini ha saputo far suonare come un'orchestra tutti insieme. Il lavoro di Mancini, permettetemi, è stato e già sicuramente straordinario. Per questo merita di arrivare fino in fondo e di darci la soddisfazione che noi tutti italiani meritiamo.
Che manca dal 68.
Sì, questa competizione manca dal 68.
Ma ci sono tante cose che mancano e che presto arriveranno.
Magari anche dal 68 ne mancano anche altre, ma a parte quello, diciamo
ne
che
manca una dal 96.
Ma quell'abbraccio di Vialli e Mancini a proposito del 96.
Quell'abbraccio è meraviglioso
Anche perché loro in quello stadio ci hanno lasciato il sangue con una punizione di Koeman
nel 91, un'altra finale.
Una punizione di Koeman a tempo praticamente.
Ai supplementari, sì, finiti praticamente.
Era una finale che meritava di risolversi forse ai rigori, dove la Sampdoria aveva aveva espresso un bel gioco, quindi arrivare a un passo dal sogno, quell'abbraccio è un abbraccio che ha anche tanti significati umani, specialmente per la situazione che ha avuto Vialli, e si vede proprio che quelle due persone sono veramente amici, perché al di là delle false rappresentazioni, al di là delle parole dette per circostanza, in quell'abbraccio si vede la spontaneità e la genuinità di due persone veramente amiche. Quindi sono scene favolose che bisognerebbe far girare nell'etere quanto più possibile.
Ecco, un'ultima riflessione da parte mia per i detrattori, diciamo, della Juventus, del calcio italiano in generale, del campionato, della qualità del campionato italiano, un numerino, cioè andando a vedere chi ha fatto i gol in questo europeo, la Juventus è la squadra che, tra virgolette, ne ha segnati di più con i suoi giocatori, 9. La seconda è l'Atalanta, però, attenzione, ne ha fatti 7. Cosa diciamo di questo, avvocato?
Beh, diciamo che quando arriveremo ad alzare questa coppa i numeri ci daranno conforto. Attualmente il nostro campionato è in lenta e costante ascesa e presto tornerà ad essere come era ai tempi di Maradona, Zico, Trapattoni, cioè una calamita, quindi un punto di arrivo per chi veramente vuole consacrarsi a livello internazionale, quindi anche una meta ambita da tutti i giocatori per potersi definire fuori classe o fenomeno.
La Roma di Mourinho, avvocato, la Lazio di Sarri, l'Inter di Inzaghi, si fa fatica anche solo ad associarli questi nomi, queste squadre. Quale sarà la squadra da battere da parte della Juventus, che deve gioco forza tornare
mentre
a vincere?
La Juve di Allegri si immagina Juve di Allegri già meglio,
molto facile,
diciamo,
anche solo contestualizzare.
La squadra da battere sarà la solidità e la serietà del Milan.
Il Milan di Pioli. E anche lì non cambia.
Ma attenzione, non parliamo di squadra da battere, perché sembra quasi dover avere rispetto sempre per tutti, timore per nessuno. Noi siamo da sempre padroni del nostro destino, quindi la squadra da battere è la Juventus. C'è stata un'ora che si esprime in un campionato che io definisco di ricreazione, però la campanella sta suonando, la ricreazione è finita, come dico sempre, quindi che si riabituassero tutti al filone che si è visto negli ultimi due lustri.
Avvocato, grazie davvero come sempre per questo lungo collegamento.
Grazie a voi,
insieme.
È sempre un piacere, un abbraccio forte a tutti e quando volete sono sempre a disposizione.
Grazie davvero all'avvocato Massimo Durante.
A presto,
un saluto.
Un abbraccio.
Siamo giunti al termine di questo appuntamento, tanti gli spunti presi in considerazione, spunti di riflessione, di dibattito con l'avvocato Massimo Durante, e poi insomma questo ottimismo nei confronti del calcio italiano, inteso in
generale
e di nazionale, serviva al movimento, ma non, spero di non dire cose scontate, ma è così, dopo una mancata qualificazione, dopo tutte le difficoltà affrontate da questo campionato e dall'Italia in generale, insomma, questo trend ora bisogna confermarlo. Però ultima riflessione che possiamo portarci davvero alla conclusione: senza quella catastrofe del 2017-2018, il mancato mondiale 2018, saremo qui adesso? Anche ci sono state fatte delle scelte magari più coraggiose, più audaci, e penso più all'azzurro che al campionato.
Sì, diciamo che la catastrofe è stata conseguenza di una leggerezza, nel senso che se tu hai Conte te lo devi tenere, punto,
certo.
Fine e basta. L'hanno fatto andare via, e per carità, Conte avrà avuto da andare via, avrà avuto le sue offerte eccetera eccetera, però obiettivamente lì si è pagato quello, perché poi Ventura aveva gli stessi giocatori praticamente di Conte, e se uno è arrivato a un passo dal trionfo, insomma, comunque, perché la semifinale era l'ultimo ostacolo prima di arrivare al fondo, l'altro non si è neanche qualificato, e quindi sicuramente questa è un'immagine. Poi dopo si è capito che l'allenatore bravo serve, che serve un progetto serio, perché non abbiamo i fuoriclasse in Italia, ma tanti bravi giocatori, soprattutto una generazione che potrà sfornare forse qualche campione, come era un po' che non si vedeva, no? Perché dall'Italia del 2006 a quella di oggi c'è stato un po' un vuoto generazionale di grandi giocatori nella nazionale, perché anche quella di Conte era la vittoria del collettivo, dei Giaccherini, dei Pellè, di quei giocatori lì che sono funzionali a quel modo di giocare, ma che poi se li paragoni ai grandissimi d'Europa non li puoi mettere sullo stesso livello.
E quella di Prandelli comunque ha fatto molto bene.
Quella di Prandelli ha fatto anche bene, sì sì. Però dico, i grandi del 2006, Del Piero, di Totti, c'è stato un momento che c'era veramente
quello, i Marchisio, prima, oggi Bonucci e Chiellini meriterebbero un trionfo,
sicuramente sì,
che non facevano parte di quella nazionale, fanno parte di quella di oggi.
Meriterebbero, come anche giovani che come sicuramente
giovani, come Chiesa,
come Locatelli, come, ma anche giocatori seri come Jorginho, che hanno una carriera importante nei loro piedi. Un altro fenomeno,
Immobile,
che,
Scarpa d'oro,
un altro fenomeno è Donnarumma, che diventerà un fenomeno, quindi se non lo è già, e quindi sicuramente tanti giocatori che lo meriterebbero. Bisogna vedere, secondo me l'ostacolo del Belgio è probante da questo punto di vista, perché inizia a essere una squadra con grandi giocatori che gioca insieme da tanto tempo, perché nel 2016 l'Italia di Conte già giocava con questi qua praticamente. Speriamo che l'esito possa essere simile, diciamo.
Staremo a vedere. Finisce qui terzo tempo. Un saluto a Luigi Schifo, che ritrovo venerdì.
A venerdì, ciao a tutti.
E un saluto ovviamente, terzo tempo torna domani, buona serata.
Terzo tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.